Radio Giornale Ciuma Pirata. Radio Giornale Ciuma Pirata.
Benvenuti e benvenute oggi mercoledì 19 maggio al radiogiornale della Ciurma Pirata. Oggi trasmettiamo dalla Tana Fiorentina del Wombat e ovviamente rimbalzati in diretta su Radio Spore a Bologna, Radio Gramma a Genova, Radio Forte a Roma e ovviamente su Radio Wombat a Firenze. Se ci volete scrivere durante il radiogiornale potete farlo sul pad Wombato pad.cisti.org/p/diretta wombat e proveremo a rispondervi in diretta o a rispondere alle offese, ai complimenti o ai consigli, insomma, tutte cose. Cominciamo subito col radiogiornale. Iniziamo con le notizie internazionali. Andiamo in India. Il 18 maggio almeno 33 persone sono morte nel passaggio del ciclone Tauktae, con venti fino a 185 km all'ora sullo stato occidentale del Gujarat. Altre 93 persone risultano disperse dopo il naufragio di un'imbarcazione al largo di Mumbai nel Maharashtra. Più di 200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case. Passiamo a Israele e Palestina. Il 18 maggio 4 palestinesi sono morti negli scontri con i soldati israeliani nel corso di una giornata di protesta in Cisgiordania contro l'occupazione e i raid aerei nella striscia di Gaza. Intanto il bilancio del conflitto è salito a 217 morti nella striscia di Gaza, di cui 63 bambini, e 12 in Israele, di cui 2 bambini. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato questa mattina gli ambasciatori stranieri in Israele, quasi 70 tra capi missioni e altri capi diplomatici, USA, Cina, UE e Russia compresi, e anche Italia ovviamente. La riunione è attualmente in corso. Netanyahu è insieme al ministro della difesa, Gabi Ashkenazi. Tunisia, più di 50 migranti sono morti nella notte tra il 17 e il 18 maggio nel naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano al largo delle coste del paese. Altre 32 persone, tutte originarie del Bangladesh, sono state soccorse. L'imbarcazione era partita il 16 maggio dal porto di Zuara, nel nord-ovest della Libia. Più di 700 migranti sono morti dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo. Algeria, il 18 maggio l'Alto Consiglio di Sicurezza, presieduto dal presidente Abdelmadjid Tebboune, ha stabilito che due movimenti politici antigovernativi basati all'estero sono organizzazioni terroristiche. Si tratta del Movimento per l'Autodeterminazione della Kabilia, MAK, indipendentista, e del gruppo islamista Rashad. Invece Spagna-Marocco continua il braccio di ferro per quanto riguarda l'enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Il 18 maggio infatti il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatrice marocchina Karima Benyaik per protestare dopo l'arrivo di circa 8.000 migranti, di cui un quarto minorenni, nell'enclave spagnola di Ceuta, aggirando via mare la barriera che la separa dal Marocco. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato un rafforzamento delle forze di sicurezza nella zona e ha ricordato che Madrid e Rabat hanno concluso un accordo che prevede il respingimento dei migranti che raggiungono Ceuta via mare. Il premier Pedro Sanchez ha raggiunto l'enclave denunciando una grave crisi per la Spagna e per tutta l'Europa. Circa 4.000 migranti sono già stati espulsi dal territorio spagnolo. Passiamo in Bielorussia. Il governo ha bloccato il 18 maggio il sito di tut.bi, il principale mezzo di informazione indipendente del paese, accusandolo di aver pubblicato contenuti vietati. La polizia ha perquisito la sede di TUT e l'abitazione della direttrice Marina Zolotova. Gli articoli del sito avevano documentato le proteste dell'estate e dell'autunno del 2020 contro la rielezione tenuta grazie ai brogli del presidente Aleksandr Lukashenko. Stati Uniti, il 18 maggio la procura dello Stato di New York, guidata da Letizia James, ha annunciato che l'inchiesta contro la Trump Organization, la holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell'ex presidente, ha ormai una natura penale. L'indagine del procuratore distrettuale si è inizialmente concentrata sui pagamenti in nero effettuati nei confronti di due donne che affermavano di aver avuto relazioni con l'ex presidente, ma si erano allargate alle accuse di evasione fiscale, frodi assicurative e bancarie. Non è chiaro se Trump si è coinvolto personalmente nell'inchiesta. Argentina. Il 18 maggio i produttori di carne hanno proclamato uno sciopero di una settimana per protestare contro la decisione del governo di Alberto Fernandez di sospendere le esportazioni di carne per un mese, con l'obiettivo di frenare l'aumento dei prezzi sul mercato interno. Ad aprile il prezzo della carne bovina era salito del 75,3% rispetto allo stesso mese del 2020. L'Argentina è il quarto esportatore mondiale di carne bovina. Ambiente. Il 17 maggio l'Agenzia Internazionale dell'Energia, AIE, ha affermato che per raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050 e sperare di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, è necessario sospendere da subito qualunque progetto di esplorazione per il petrolio e per il gas e vietare la vendita di automobili con motori a combustione di carburante entro il 2035. Ma speriamo, vabbè. Colombia. Mentre continua la mobilitazione del paro nazionale del paese latinoamericano, arriva la denuncia dei giornalisti contro le aggressioni poliziesche alla stampa. L'Agenzia di Comunicazione dei Popoli Colombia Informa, attraverso Dinamo Press, richiama l'attenzione internazionale sulla sistematica violenza che le squadre antisommossa usano contro i giornalisti indipendenti. La comunicazione segue il ferimento grave di un giornalista dell'agenzia nei pressi del Portal America, oggi rinominato Portal Resistencia, mentre copriva gli avvenimenti in corso. Il gruppo di reporter, chiaramente identificato e distaccato dai manifestanti, sarebbe stato colpito da un blindato con candelotti sparati ad altezza uomo. Fra il 28 aprile e il 10 maggio sono 122 gli attacchi registrati contro i media indipendenti nell'ambito delle mobilitazioni del paro nazionale. Intanto proseguono le manifestazioni in tutto il paese. Per oggi, 19 maggio, è convocata la marcia del milione di voci. Passiamo in Birmania. Tragica la situazione umanitaria nel villaggio di Mindat, nello stato di Chin, nell'ovest del paese, dove i militari golpisti continuano l'assedio contro la popolazione dissidente. Nella giornata di ieri i cecchini sono stati posizionati nei pressi delle fonti d'acqua, dopo che gli acquedotti erano stati bloccati. La cittadina è teatro di scontri da venerdì scorso, quando la popolazione locale aveva provato a difendersi in armi dall'arrivo di unità militari. La risposta della giunta militare è stata inclemente. Sono stati usati elicotteri per bombardare il paese e scudi umani per prendere controllo del villaggio. Da sabato i combattenti locali hanno abbandonato le loro postazioni sperando di preservare l'incolumità dei civili, ma le autorità non hanno smesso di colpire indiscriminatamente. Un numero non identificato di donne e bambini sono fuggiti nella foresta e ora si trovano in condizioni estremamente critiche. Intanto in tutto il paese continua a imperversare la violenza dei militari. Il bilancio accertato ad oggi è di 805 assassinati e 4.146 detenuti dal golpe. Ciononostante, proseguono in tutte le città e i villaggi le manifestazioni pro-democrazia. Con questo si conclude la nostra parte di notizie internazionali e passiamo alle notizie nazionali.
Eccoci. Roma. Ieri si è svolta, martedì 18 maggio, una protesta della Lega Braccianti davanti a Montecitorio. In piazza, braccianti, rider, personale della logistica e della scuola denunciano le terribili condizioni di lavoro. In particolare, i braccianti impiegati nei campi protestano dicendosi scettici sulla trattativa di riscrivere i decreti sicurezza. È ancora tutto fermo al parcheggio. Definiscono un fallimento la sanatoria per i braccianti agricoli. Ciò che manca nelle campagne non sono le braccia, ma i diritti dei braccianti. Noi abbiamo mandato una richiesta di incontro al presidente Draghi giorni fa e a questa richiesta non c'è stata ancora una risposta. Facciamo partire da questa piazza un'iniziativa di legge popolare per difendere le filiere del cibo. Nel recovery c'è una paginetta. Lo dice il leader del movimento degli invisibili, Abubakar Soumahoro, intervenendo in piazza Montecitorio. Hanno due scelte: o danno delle risposte concrete a quello che chiediamo, il rilascio del permesso di soggiorno per emergenza sanitaria e vaccinano tutte e tutti, o sarà una stagione di scioperi e i pomodori li raccolgono loro. Riace. 7 anni e 11 mesi di carcere è stata la richiesta di condanna formulata dalla procura di Rocri nei confronti dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. E agli sgoccioli il processo Xenia sulla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti del piccolo comune della Locride. Oggi è stato il giorno della requisitoria del PM Michele Permunian, che ha ricostruito l'inchiesta nei confronti di Lucano, accusato di essere il promotore di un'associazione a delinquere che aveva con lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio, così orientando l'esercizio della funzione pubblica del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell'accoglienza dei rifugiati nell'ambito dei progetti SPRAR, CAS e MSNA, e per l'affidamento dei servizi da espletare nell'ambito del comune di Riace. Per la compagna Lemlem Tasfahun, il PM ha chiesto 4 anni e 4 mesi, mentre il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento danni da 10 milioni di euro agli imputati. Il legale del Ministero, intervenuto dopo la requisitoria del PM, ha chiesto una previsionale di 2 milioni di euro. Alcune accuse sono completamente inventate, ha commentato a caldo Mimmo Lucano. Il profilo che hanno tratteggiato non corrisponde al mio. La procura insiste che io ho avuto motivazioni politiche legate a candidature, quello che non dice il PM è che io non mi sono mai candidato, se non al comune di Riace, rifiutando proposte come quella al Parlamento europeo, alle politiche e alle regionali. All'inizio, aggiunge, mi hanno accusato di aver fatto sparire milioni di euro. Poi il teorema della procura è cambiato perché il dibattimento ha dimostrato che non era vero e così hanno ripiegato su motivazioni politiche inesistenti. Vogliono ribaltare la realtà. Detto questo, i fatti dimostrano il contrario e ho sempre fiducia nella giustizia. La richiesta così alta di condanna nei miei confronti è l'ennesima dimostrazione che Riace e il modello che avevamo realizzato fanno paura. È stato un ideale politico che hanno voluto distruggere. Non è un caso che comincia tutto nel 2016, quando l'area progressista apre le porte alla criminalizzazione della solidarietà in Italia e in Europa, dopo arriva Salvini e completa l'opera. Non è nemmeno un caso che oggi Riace l'accoglienza ancora resiste e la missione continua senza fondi pubblici e tra mille difficoltà. Questa è la risposta più forte. Oggi, come ci aspettavamo, è stata la giornata della procura, ma l'ultimo capitolo di questa storia incredibile si deve ancora scrivere. Bolzano. In totale ammontano a 166 anni, un mese e 5 giorni le condanne inflitte il 14 maggio dal giudice per l'udienza preliminare di Bolzano Walter Perino a 63 persone. Gli imputati erano accusati di vari reati commessi in occasione dei disordini avvenuti al Brennero il 7 maggio 2016 durante una manifestazione contro il cosiddetto muro antimigranti annunciato all'epoca da Vienna e poi non realizzato. L'accusa aveva chiesto oltre 330 anni di carcere complessivi, la maggior parte sulla base dell'articolo 419 del Codice Penale, devastazione e saccheggio. Come segnala l'Osservatorio Repressione, si tratta di un reato indefinito e dai contorni ambigui, utilizzato sempre più spesso nei processi politici poiché si presta a paradossali e acrobatiche interpretazioni che possono trasformare un semplice danneggiamento in un'azione che può incredibilmente portare a condanne fino a 15 anni di carcere. In un comunicato scrive così Bolzano antifascista: a 5 anni da quella giornata di lotta, le ragioni che animarono centinaia di compagni e compagni a scendere in strada al Brennero non sono venute meno, anzi. Numerose sono state in tutta Italia le operazioni repressive orchestrate contro compagni solidali con detenuti o contro attivisti solidali con gli immigrati, venendo perciò accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. In poche parole si conferma il principio per cui, nelle intenzioni del potere, la repressione e l'intimidazione della minoranza ha la funzione di allineare la maggioranza. In effetti, il processo di oggi avviene in una sorta di silenzio generale, senza che nessuno provi a riannodare i fili di una fortezza europea in tutta la sua ostilità verso chi reclama e cerca disperatamente, dall'uno e dall'altro lato, libertà di movimento. E arriviamo infine alle notizie locali, dove per locale si intende un po' Toscana, l'area fiorentina principalmente, ma il tema comunque di oggi è pressoché quello, è unico, e pressoché quello del lavoro. Andiamo a vedere un po' le vertenze, alcune delle vertenze attive in Toscana. Iniziamo da Prato, dal Macrolotto, la Tech Sprint, ne abbiamo già parlato abbondantemente, ma ci sono appunto degli aggiornamenti. Un nuovo sgombero, fondamentalmente, che è avvenuto ieri mattina. Un nuovo attacco violento da parte della polizia che ieri mattina si è presentata all'alba presso l'azienda nel Macrolotto pratese, estraendo i lavoratori in sciopero dalle tende estraendo le persone dalle tende. Mi sono perso. Eccoci qua. E appunto identificando tutte le persone presenti, sgomberando l'area per far passare i camion dei rifornimenti. Stanchi di non essere ascoltati, i lavoratori si sono diretti verso il comune con l'intento di parlare con il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che da mesi pressoché tace sulla questione, rifiutando di incontrarli, e detto fatto, l'incontro diventa uno scontro frontale a tutti gli effetti, del quale fra l'altro esiste un video pubblicato sui social, li trovate sui social della pagina dei Sicobas, Prato e Firenze, ma anche addirittura sul Fatto Quotidiano, sono finito. E questi video niente di che, però ci sbattono un po' in faccia l'arroganza di chi comanda la città di Prato, quantomeno, ma allo stesso tempo anche gli fa pian piano calare la maschera e poi si arriva a svelare il vero ruolo che le amministrazioni locali rivestono, perlomeno nei poli industriali che tendono alla monocultura. Quel legame che fa sì che un'azienda come la Tech Sprint, con indagini a carico della dirigenza aziendale per legami con la criminalità organizzata, abbia più peso, venga più ascoltata e abbia più disponibilità di persone invece licenziate dopo essere state sfruttate fino allo stremo. I lavoratori Tech Sprint infatti sono stati licenziati, sono in sciopero da gennaio e presidiano i cancelli da oltre 3 mesi, lottando contro lo sfruttamento diffuso un po' in tutto il Macrolotto pratese, perché ci sono prove, ecco, di questo tipo di condizioni, rivendicando contratti regolari, turni di 8 ore, 5 giorni a settimana, e addirittura, sì, parlano nelle piazze, hanno fatto presidi, hanno fatto cortei, sono addirittura arrivati a parlare fin nelle scuole. Settimana scorsa una delegazione dei lavoratori è andata in un liceo a Firenze, a Porta Romana, e ha parlato con tante insomma persone, studenti e studentesse, e nelle fabbriche la solidarietà è stata ampissima, ma nei salotti del potere non sono ammessi, e forse c'era un riferimento alle brioche. Biffoni, questi vogliono il pane, dagli le brioche. E come dicevamo, il tema è sempre quello del lavoro, e ancora una vertenza, una nuova mattonata, come si dice a Firenze, per Unicop Firenze, che perde ancora nell'aula del Tribunale del Lavoro. Questa volta il magistrato, che fra l'altro è sempre lo stesso della volta scorsa, entra nel merito del licenziamento nei confronti di una lavoratrice del supermercato Coop di via Carlo del Prete, storico supermercato, che nel 2019 venne, pensate, lasciata a casa, rea di aver fornito a una cliente 21 grammi di gamberetti, perché questa tipa ci doveva effettuare i test allergologici, e quindi lei è stata licenziata. Comunque il magistrato ordina la reintegra dell'ex dipendente nel proprio posto di lavoro, al pagamento delle 12 mensilità, alle spese legali, oltre che alla rivalutazione ed interessi. Si tratta della seconda sentenza vittoriosa delle lavoratrici e dei lavoratori di Unicoop Firenze in pochi mesi, con condanne nette a quella che si dichiara un modello virtuoso del commercio, ma che in realtà non propone altro che lo stesso sfruttamento delle persone e dei territori proprio della grande distribuzione organizzata. E
E infine un'ultima notizia, doveva esservi anche un collegamento, ma la persona non ci ha risposto, come succede spesso. No, spesso no, però succede. È una notizia relativa al Mugello, perché martedì 18, cioè ieri, c'è stato uno sciopero del settore igiene ambientale di quelle aziende che sono in appalto ad Alia. Fondamentalmente sono due, ATI e Archimede, che hanno fatto un presidio sotto la regione. Queste qua sono le aziende, appunto, che subappaltano l'igiene ambientale, cioè la raccolta dei rifiuti banalmente, oltre che la pulizia delle strade e tutti quei servizi di, appunto, igiene ambientale. Quindi loro, il comunicato, questo qua è una delegazione, insomma, una delegazione, sono i lavoratori e le lavoratrici tesserati USB, Unione Sindacale di Base, il quarto sciopero dei lavoratori in appalto per area dell'igiene ambientale del Mugello. La determinazione dimostrata in questi mesi ha fatto emergere tutte le problematiche che i lavoratori subiscono da tempo. Sono arrivate solidarietà ed appoggio dalle forze politiche e dalle istituzioni, ma adesso non bastano più, perché alle parole devono seguire i fatti. E appunto questa era l'intenzione, per poi lanciare il martedì 18 maggio andremo a manifestare sotto il palazzo della regione, come abbiamo già fatto. Quello che vogliono: un lavoro dignitoso, un salario equo e altrettanto dignitoso, un giusto riequilibrio dei carichi di lavoro, il rispetto delle norme di sicurezza all'interno di Alia. Già sono note le polemiche, i problemi inerenti alla sicurezza sul lavoro, ma appunto parlando con dei sindacalisti dicevano che effettivamente se Alia ai suoi dipendenti e alle sue dipendenti propone un contratto in linea con quelli che sono i contratti nazionali per l'igiene ambientale, naturalmente le ditte in subappalto non è così, perché essi sono cooperative e quindi rispondono poi a contratti delle cooperative, e quindi poi alla fine troviamo uno squilibrio tale che magari un dipendente Alia prende un tot e un dipendente invece di Archimede o di ATI, che sono operative, facendo esattamente la stessa cosa, le stesse mansioni, magari piglia 500 euro meno, senza tredicesima, senza quattordicesima e via discorrendo. Comunque avevamo per l'appunto una persona che si sta occupando della vertenza, ma non ci ha risposto. Vedremo se riusciamo a portare la sua voce più avanti. E è l'ora del bollettino dell'inquinamento dell'aria da Che Aria Tira, www.cheariatira.it, la rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria, che fra l'altro mi piacerebbe mettere, potremmo metterla in una tana bombata. Di fatto l'ho guardato, gli ho dato un occhio qualche minuto fa, circa mezz'ora fa, non vi era niente da segnalare, nel senso che tutte le centraline in Italia erano contraddistinte da un pallino verde, quindi comunque un inquinamento ambientale basso, va bene, valori molto molto bassi, se non che riaprendolo ora si vede la centralina di Brozzi a Firenze, che è contrassegnata da un pallino verde con livelli di PM2,5 a 20 microgrammi per metro cubo e PM10 a invece sono 18. Quindi a Brozzi, che Brozzi si tratta di un'area si può dire, sì, è quasi immersa nell'area industriale di Firenze, si va verso la Piana. E oggi, come spesso fra l'altro, segna livelli di inquinamento un pelino più alti di quello che vorremmo noi, che è zero. Quindi, vabbè. Però, non ci perdiamo in ciance, perché la radio non si ferma qui. Trovate su Radio Spore alle 15 mezz'ora d'eco che va in replica, alle 17 Kaleidoscopio, alle 19.30 Masto Radio. Questa era Radio Spore, emittente bolognese. E invece andiamo a vedere a Genova, sulla frequenza 1359 di Radiogramma, che cosa mandano. Alle 14 100 Ottani, alle 15 Straight Outta Cantina, sarà tutte le volte, tutti i mercoledì, mi frega questa cosa, è assurdo. Uno dice, vabbè, a un certo punto imparerà, ma soprattutto chi ascolta da Genova dirà, oh, questo Straight Outta Cantina... Alle 16, sì, c'è un po' una mescolanza. Alle 16, raccontami la fiaba a merenda. Alle 17, a cena con Ciabi, che ha la Y in fondo. Alle 19, Nana. Alle 20:10, Have a Break Beat. Alle 22, Rivoluzione Fredda. Alle 23, Break to the Past. Radio Forte, dal Forte Prenestino, 15:59, 13:59 AM, alle 15:55 Note al Margine, alle 16 Info Shop Talk. Sono gli eventi che vengono registrati al Forte Prenestino e rimandati in onda, perché molto spesso, molto sempre, sono interessanti. Radio Wombat, infine. Senti come ponza. Radio Wombat alle 14:30, il consueto appuntamento con Radio Contado, la voce della contadinanza auto-organizzata toscana, si può dire fiorentina ma anche allargata. Alle 17:30, Buongiorno Palestina, con voci anche dalla striscia di Gaza. Alle 22:30, Slick Chick, che va in diretta, l'appuntamento del mercoledì sera con Bloody Mary. Beh, che dobbiamo dire? Vi abbiamo detto i palinsesti di tutta la ciurma pirata, notizie internazionali, quelle nazionali, quelle locali. Vi sei anche detto quanto è inquinata l'aria? Purtroppo Brozzi è andata così. Non ci resta da fare che una cosa.
Yuri!
Radio giornale ciuma pirata.
Sì, buonasera, buon uomo. Mi saprebbe mica indicare la strada per il festival di letteratura
sociale? Ho visto degli orrori.
Sì, ok.
Orrori che ha visto anche lei.
Ma io veramente non ho visto niente.
Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino, avete il diritto di uccidermi.
Ma assolutamente
questo
no.
Sì. Ma non avete il diritto di giudicarmi.
Non la giudico.
Non esistono parole per descrivere.
Che cosa?
A coloro...
La strada, spero.
Che non sanno cosa significhi l'orrore.
Si concentri.
Ha un volto.
Buono, ma la
bisogna
strada.
Bisogna essere amici dell'orrore.
Festival
l'orrore e il terrore morale.
Ok.
Ci sono amici.
Sì, va bene, ma
in
la
caso
strada.
Caso contrario.
La strada per il festival di letteratura sociale, mi dice dov'è?
Sesta edizione del Festival di Letteratura Sociale a Firenze dal 27 al 30 maggio 2021 nel Grande Chiostro di Santa Pollonia. Quattro giorni di presentazioni, dibattiti, spettacoli poetici, teatrali e musicali, arte e cultura in rapporto inesausto e conflittuale con la realtà per come ci viene data. Case editrici indipendenti e di proposta alternativa, libri e riviste autoprodotti, librerie autogestite, collettivi artistici e radio pirata. Come le scorse edizioni, il festival si svolge in maniera autogestita. Non c'è chi organizza e chi fruisce, ma solo chi partecipa. Se vuoi, segnati nei turni che troverai affissi nel chiostro e partecipa alle assemblee giornaliere di gestione.
Per il programma completo e tutte le informazioni potete chiedere in giro, oppure andare sulla polveriera.noblogs.org o lapunta.org o sintonizzarvi su radiowombat.net. Aiuta il festival sostenendo e diffondendo la campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso.
Festival di letteratura sociale. Culture, lotte, autogestione.
Tutto il festival si svolgerà all'aria aperta. Porta con te mascherina e disinfettante e rispetta la sensibilità di tutte e tutti.
Maiala è tamarrata. Ma poi sto grande chiostro dov'è?
Vabbè, è semplice, te prendi la strada da San Marco che va in Dipendenza, la seconda sulla sinistra, e via di Santa Reparata, e lì ci stai il chiostro.
Oh, ci voleva tanto, grazie buon uomo, eh!